105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Potete seguire i nostri programmi anche via satellite su Eutelsat 13 gradi est, Bouquet Rai per l'Italia, l'Europa e il bacino mediterraneo.
Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi, saluto in studio Antonio Menenti e un saluto anche a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire, in collegamento da Milano. Massimiliano, buona giornata.
Buona giornata Luca, buona giornata a tutti.
Subito una battuta di ritorno dal Festival di Sanremo, un telegramma su questa kermesse che potrebbe unire lo spettacolo anche pensando allo sport, Castellani.
Beh, diciamo che è stata una vittoria da risultato abbastanza scontato in base a certi ragionamenti che avevamo fatto nella logica un po' di questa manifestazione che è molto condizionata dal televoto e che quindi ha premiato, diciamo, il personaggio televisivo che è più seguito soprattutto dal pubblico giovanile, che è quello che usa di più il cellulare con gli SMS per il televoto, e quindi Marco Carta. Quindi diciamo il Sanremo ha tirato la sua carta vincente e ha avuto una risposta comunque dalla fine di pubblico. Il vero successo è stato quello della conduzione di Paolo Bonolis.
E lo sport ieri era in silenzio per ricordare Candido Cannavò, storico direttore della Gazzetta dello Sport. Ascoltiamolo.
Non è solo un disastro organizzativo o un disastro che riguarda solo il codice penale, è un disastro anche dal punto di vista dell'affetto, del rapporto, della credibilità. Questa è la parte più dura di questo disastro. E io però credo che se si dà la sensazione al mondo di un senso di giustizia vero, cioè una giustizia che non guarda in faccia le persone e i nomi e il passato, cioè una giustizia vera, io credo che ripartire con umiltà, con questo senso ritrovato di equità e di giustizia, sia anche un'operazione molto felice. Io ho vissuto il nostro dopoguerra, nel dopoguerra noi eravamo sputtanati, avviliti, morti di fame e senza speranza, eppure avevamo addosso una grande forza che ci ha consentito di andare avanti e di riconquistare quella vita che ci era stata tolta. E per carità, è un paragone estremo, no? Mi vergogno quasi di averlo fatto, però il principio è sempre quello: se si riparte con una forza interiore di moralità, di voglia e di ristabilire, voglio dire, certi principi, secondo me anche ripartire nel calcio può essere un'operazione bella. Per carità, quando succede una catastrofe di questo genere non ci sono dei non colpevoli, io non è che mi tiri fuori eccetera, però cavolo, facciamo delle distinzione tra chi si è prostituito, tra certe trasmissioni televisive che imploravano Moggi, toglici la squalifica perché non mandava qualche giocatore della Juve, perché era stato disturbato da qualche cronista che gli faceva una domanda un po' imbarazzante. Le distinzioni vanno fatte per senso di giustizia, perché non tutto è uguale, eh?
E questo era Candido Cannavò che parlava di Calciopoli, era il 2006 ma anche poi il 2007. Vi abbiamo presentato questo documento senza dirvi di cosa fosse l'argomento trattato dall'ex direttore della Gazzetta dello Sport, che si è spento a Milano per una grave emorragia. E allora, Castellani, le parole usate da Candido Cannavò erano equità, giustizia, grande forza, principi. Sono parole che potrebbero essere quasi fastidiose per il calcio di oggi. Poi in studio anche Menenti su questo.
Beh, diciamo che perlomeno nell'era moggesca lo erano sicuramente. Adesso io mi auguro che invece un po' di pulizia in più sia entrata. Io voglio ricordare di Cannavò però che, oltre ad essere stato un grande giornalista sportivo, le cose migliori forse le ha scritte in questi ultimi anni, scrivendo anche dei libri interessanti che erano frutto di reportage fatto nelle carceri, fatto addirittura tra i preti di periferia, l'ultimo libro è stato Pretacce, soprattutto si era sceso in campo in difesa dello sport per i disabili, quindi mettendo in luce anche questo nuovo aspetto dello sport che è diventato adesso invece una pagina abbastanza conosciuta, grazie a lui.
Antonio Menenti.
Veramente un personaggio incredibile, forse uno dei pochi che era rimasto nel seguito del mitico Brera. Siamo qui veramente dispiaciuti a ricordare quest'uomo che forse era stato uno dei pochi che aveva anche, diciamo così, progettato con Don Rigoldi un giornale di sole notizie positive, una cosa veramente da encomiare esclusivamente per la sua voglia di vivere e il suo attaccamento alla vita. Giustamente un giornalista scomodo perché ha sempre detto quello che pensava.
Domani ci saranno i funerali di Candido Cannavò a Milano, ma io saluto un altro ospite, Mario Pennacchia, collega giornalista sportivo, già responsabile della redazione romana della Gazzetta dello Sport, che ha lavorato molto e conosciuto molto anche Candido Cannavò. Pennacchia, buona giornata.
Buongiorno a voi tutti.
Una domanda che apparentemente può sembrare provocante. Era un ingenuo Cannavò, secondo lei?
No, era un uomo vero. Un uomo vero, consapevole di tutti i suoi atti e di tutti i suoi pensieri. L'unico vero grande direttore, io l'ho conosciuto di tutti, Sarocchi, a Brera, Gazzanetti, a Palumbo, a Ghirelli, ma l'unico che ha fatto il giornalista anche con il cuore, oltre che con la mente e con la dedizione professionale. E faccio un esempio così, il più attuale, io con lui l'ho conosciuto dagli anni 50 e poi per 10 anni sono stato alla redazione romana e con lui, con il direttore prima Palumbo e poi lui. Recentemente, un paio di tre settimane fa, avevo chiesto per un articolo per la rivista L'Arbitro che dirigo, e lui un po' così, con ponti di letteria, dice ma guarda io ho troppe cose da fare, eccetera, insomma non sempre dirmi di no, mi ha mandato un articolo e l'articolo finisce. Una cosa mi ha sempre colpito e non dimenticherò più. Dice, scrive, chi mi conosce sa che in oltre mezzo secolo di attività non ho mai tirato la volata a nessuno. Ho marciato, ho lottato, ho anche sbagliato, sempre con le mie convinzioni. Ecco, è un autoritratto questo, tutto sommato. E io credo che come direttore sia stato uno dei più grandi dal punto di vista professionale, ma dal punto di vista umano credo che sia stato l'unico vero grande giornalista buon samaritano, perché pensare che la sua carriera alla fine l'ha raccolta nelle opere di solidarietà con i carcerati, con i tossicodipendenti, con i disabili e perfino dedicando un libro ai cosiddetti preti di strada, cioè i sacerdoti che danno la loro vita proprio presso il prossimo sofferente, i deboli, i meno forti, gli indifesi, i disarmati. Io credo che un giornalista così non ci sia stato prima e sarà difficile che venga dopo.
Pennacchia, perché il direttore della Gazzetta si è rivolto al mondo del sociale, ai valori dello sport, almeno nell'ultima parte della sua carriera?
Perché l'ultima parte della sua carriera è stata la sedimentazione di tutto quello che aveva fatto prima, di tutte le esperienze che aveva raccolto a tutti i livelli e soprattutto l'esperienza, la convinzione, la consapevolezza che gli aveva dato lo sport come valore assoluto, perché lui lo sport così lo ha sempre vissuto, condannando senza minima esitazione tutti gli sgarbi che sono stati fatti, le offese che sono fatte ai valori sportivi, dal doping agli illeciti, eccetera. Quindi è un uomo che tutto questo poi lo ha trasmesso come se avesse voluto rompere i limiti del mondo sportivo e andare nella società direttamente, personalmente, e vedere tutte le debolezze, che la forza che gli dava lo sport per affrontare, condividere e cercare di superare le debolezze umane. Vorrei dire che insomma lui ha trionfato nello sport e quello che gli davano quei trionfi l'ha portato a vantaggio, a favore di quelli che possiamo dire i vinti della vita, ma che in realtà forse sono quelli che hanno la maggior ricchezza dentro di sé.
Pennacchia, un'ultima riflessione: come giornalista, Cannavò come ha lottato, come ha denunciato il male che rubava spesso credibilità allo sport?
senza proprio una, ho detto prima senza esitazione, ma con crudezza, contrariamente al suo stile, che era un stile, uno stile garbato, morbido, benevolo, certe volte indulgente, lì si trasformava, lì diventava perfino cattivo. Non sentiva ragione, cioè a quel punto capiva che l'intransigenza era l'unico rimedio per affrontare quelle situazioni e per preservare lo sport da altre ricadute. Ripeto, si potrebbe parlare di Cannavò sotto mille aspetti, ma sempre emerge l'uomo nella sua dignità, messa al servizio e della professione e della società. E dico di più, lui è stato, non so perché, non lo vorrei neanche più sapere, perché fu sostituito alla direzione della Gazzetta. In realtà è stato sostituito dal punto di vista dell'etichetta, ma lui è rimasto sempre direttore con la sua presenza quotidiana, e questo forse è stato un bene, perché gli ha dato maggiore tempo e spazio per dedicarsi proprio a quello che è stata la sua inclinazione finale, quello di dedicarsi agli altri, come non aveva forse creduto di aver fatto, come credeva di aver fatto come direttore e come giornalista.
E praticamente alla Gazzetta poi è scomparso, anche questa è un'immagine che chiaramente va ad accompagnare quella che è stata poi la vita professionale dello stesso Candido Cannavò.
Sì, il fatto che sia venuto a mancare proprio lì, e nel punto più come dire, emblematico, cioè stando alla mensa, il luogo in cui ci incontra tutti, giornalisti, amministrativi, poligrafici, cioè è l'ultimo respiro, si può dire, esalato lì in mezzo alla Gazzetta, nel cuore del suo grande amore, che lui, gli amori suoi sono stati due, la famiglia e il giornale.
Grazie per questo
Prego.
Ricordo accorato di Mario
Prego.
Pennacchia,
Prego.
Già condirettore con Candido Cannavò alla guida della Gazzetta, della redazione romana della Gazzetta dello Sport. Grazie Pennacchia.
Grazie a voi, buona giornata.
Castellani, che dire ancora, mentre siamo in attesa ancora di un altro ospite di questa figura, una figura cristallina. Purtroppo dobbiamo dire che nel calcio sono figure che stanno scomparendo, e stanno scomparendo con esse anche forse i valori e il coraggio di scrivere in un certo modo sullo sport.
Beh, in effetti una cosa, un dato allarmante è che sta scomparendo un po' il giornalismo, nel senso che c'è una scarsa attenzione nel raccontare le storie, i personaggi, mentre invece c'è molto più spazio per il cosiddetto gossip, per il retroscena, spesso anche diciamo di bassissimo livello. Invece Cannavò, una grande lezione che ha mandato soprattutto alle generazioni più giovani, è quello appunto di saper disegnare il tratto umano prima che di uno sportivo, prima di quelle che possono essere le sue gesta. Io con lui tra l'altro ho avuto anche la possibilità diverse volte di partecipare ai convegni sul doping, e ho due ricordi belli. Il primo, quando sono andato giovanissimo a intervistarlo, e lui per mezz'ora si è occupato di quelle che erano le pratiche burocratiche di una sua badante, quindi per mezz'ora io ho assistito a questa scena di come lui appunto fosse attento anche come al solito ai più deboli. Poi quando abbiamo fatto i dibattiti sul doping, a volte ci siamo anche un pochino scontrati su certe posizioni, tipo su un personaggio che per lui rappresentava un po' anche una ferita aperta, cioè la tragica fine di Pantani e tutta l'evoluzione del Pantani dopo appunto essere stato...
Molti giornali su questo punto hanno ricamato un po', usiamo questo termine che forse non è proprio corretto, però
sì.
Molti ricordano la cena prima poi della squalifica per doping di Pantani durante un giro, una scena in cui i due hanno parlato molto amichevolmente, e poi una presa di distanza molto dura di Cannavò verso Pantani.
Ma io sinceramente questo era un punto nel quale, senza mandarglielo a dire, ne ho sempre parlato con lui dicendogli quello che pensavo, e sinceramente anche io ero rimasto molto male da queste prese di distanza immediate che aveva avuto, però non perché adesso bisogna fare come si suole fare sempre in Italia, il santino a tutti i costi. Candido Cannavò era un personaggio estremamente schietto e sanguigno, che nei confronti di Pantani si è comportato un po' come ci si comporta con la donna che si ama, nel senso che si è sentito tradito. Oggi capisco che lui quello lì l'ha vissuto come un tradimento, e di conseguenza si è comportato con un voltafaccia di cui sono sicuro che si è sempre pentito, e sono anche convinto che Pantani rimane uno dei più grandi amori sportivi che lo abbia avuto.
Benente.
Soltanto verso chi si sente veramente come una creatura propria si possono avere degli sfoghi e delle reazioni così intense. D'altronde non scordiamoci anche che Candido Cannavò, al momento della strage dell'Aisel, disse chiaramente, senza mezzi termini, che voleva lasciare la direzione della Gazzetta perché non era più il suo mondo, visto le condizioni in cui si andava avanti. Questo era Candido Cannavò. Per il resto tutti abbiamo le nostre idee, bisogna rispettarle comunque in qualsiasi momento.
E allora salutiamo anche noi come redazione sportiva della Radio Vaticana la figura Candido Cannavò, storico direttore della Gazzetta dello Sport. Ricordo domani i funerali a Milano. Andiamo avanti nel nostro programma, tra qualche istante andremo a parlare poi anche della giornata calcistica e sportiva di ieri. Però io intanto saluto Don Giuseppe Moscati, che è un sacerdote paolino e un collaboratore di alcune iniziative che riguardano proprio l'anno paolino che verificano nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Tra l'altro proprio stasera ci sarà, 23 febbraio alle 20:30, una iniziativa importante alla presenza di Claudio Lotito, presidente della Lazio, e anche di alcuni giocatori della Lazio. Sono annunciati Rocchi, Pandev, Zarate. E allora Don Giuseppe Moscati, buona giornata.
Buona giornata a voi, a chi ci ascolta.
Mi buongiorno. Permetta una prima domanda. Perché solo i giocatori della Lazio con Lotito e non anche i giocatori della Roma?
No, noi abbiamo invitato anche i giocatori della Roma tramite Suor Bertino, un contatto diretto con l'allenatore della Roma e alcuni calciatori, solo che loro, avendo la partita martedì a Londra, nessuno può essere presente. Adesso stiamo cercando di recuperare in un altro incontro, quindi voglio dire, non è una scelta purtroppo imposta dalla necessità. Queste erano date stabilite un anno fa e quindi non era possibile prevedere.
Diciamo che San Paolo non è laziale, ecco, non è
non
solo
è laziale, assolutamente.
Allora, di cosa si tratta?
Si tratta del terzo incontro di queste lettere paoline, perché presentiamo in ogni incontro una lettera di San Paolo, e dove c'è un commento da parte di un esegeta importante. Questa sera per lettera agli Efesini abbiamo Penna, Romano Penna, che è uno degli più grandi esperti di San Paolo, che ci parlerà di questa lettera. Però abbiamo poi una serie di testimonianze. Abbiamo i movimenti che si susseguono, i movimenti che nascono all'interno della Chiesa, e quest'oggi, questa sera avremo la Maria Emaus Voce, che è la presidentessa dei Focolarini, del Movimento dei Focolari, e quindi abbiamo questa testimonianza, come in ogni incontro abbiamo avuto Kika Arguelli, abbiamo avuto altri movimenti importanti, e perché comunque le lettere di Paolo sono strettamente legate al carisma che ha formato la Chiesa e che è ancora vivo all'interno delle comunità. E poi abbiamo delle testimonianze di volta in volta nel mondo, appunto, dello sport, come accennato c'è stasera, ma per il mondo della cultura, il mondo del lavoro, il mondo dell'economia, perché vogliamo che San Paolo oggi parli agli uomini di oggi impegnati nelle varie situazioni della vita concreta.
Don Giuseppe Moscati, cosa c'entra il calcio, lo sport con San Paolo?
Beh, San Paolo c'entra, nel senso che comunque c'è un appeal molto forte, lo sport, come anche quello della musica, come anche quello dello spettacolo per i giovani. E San Paolo, tra l'altro, nelle sue lettere più volte riprende il discorso della corsa, dello stadio, della lotta, che è strettamente legata allo sport. E quindi ne vorremmo che i giocatori di questa sera, venendo lì, abbiano in pochi minuti così la possibilità di comunicare ai giovani che saranno presenti l'importanza dello sport come momento di educazione della persona per diventare cittadini migliori e chi ha il dono della fede dei credenti migliori, insomma.
Don Giuseppe Moscati, noi torneremo a parlare ancora dell'anno paolino in relazione allo sport, magari lo faremo ancora con lei qua in studio a Roma. Intanto l'appuntamento è per stasera, vogliamo ricordarlo?
Sì, l'appuntamento è questa sera alle ore 20:30, dentro la Basilica di San Paolo fuori le mura, completamente ristrutturata, bellissima, una cosa magnifica, quindi sulla tomba di Paolo ci sarà questo incontro, seguendo anche le indicazioni del Papa per riflettere sull'Apostolo delle Genti. Ci troviamo lì per questo momento di riflessione e di preghiera con alcuni personaggi, appunto, anche del mondo dello sport.
Grazie a Don Giuseppe Moscati.
Grazie mille, speriamo vengano in tanti. Salve.
A presto, buon lavoro. Ciao, Don grazie. Giuseppe. Noi salve, torniamo ciao. In studio e torniamo a parlare di sport, perché tra poco avremo anche un altro collegamento. Ma la parentesi a questo punto, forse il passaggio a qualcuno può sembrare, Castellani e Menenti, un po' brusco. Io vorrei parlare dell'ultimo turno del campionato di calcio italiano e dei falli di mano. Secondo Collina sono involontari, secondo il mio modestissimo giudizio sono falli di mano molto pericolosi per le regole e la dignità del calcio. Castellani, cosa ne pensi? Io mi riferisco al fallo di mano anche di Adriano nel turno precedente. Adriano Colamano ha avuto un altro rapporto in questo turno. Non va bene, perché anche altri giocatori, certamente qualche fallo involontario, ma c'è qualcosa che, a mio personale giudizio, c'è troppa leggerezza nel giudicare questi falli. Castellani, cosa ne pensi?
Ma innanzitutto ci devono spiegare una volta per tutte, magari va fatta una convegno, una conferenza internazionale sull'involontarietà. I due episodi di Adriano, cioè veramente lì non capisco come si faccia a essere sicuri dell'involontarietà, e al tempo stesso, siccome sono capitati così in rapida sequenza, fanno sorgere il dubbio che ci sia una certa immunità nei confronti del giocatore, che crea un precedente, perché vorrò vedere adesso se gli stessi due episodi nell'arco di 7 giorni capitano al centravanti X di Lecce o di Chievo e verranno giudicati alla stessa maniera.
Per Collina, tra l'altro nell'ultimo turno ci sono stati anche dei problemi con le mani in Fiorentina-Chievo, in Torino-Udinese, ma anche in Palermo-Juventus, per tutti sono falli involontari. Tra l'altro all'estero gli arbitri non si comportano in questo modo.
No, infatti c'è, nel senso, le mani sono diciamo una pratica da pallacanestro e pallamano o pallavolo, quindi nel calcio veniva sempre sanzionata, e in questi due episodi tra l'altro mettono nelle condizioni una squadra di andare in gol. Quindi, come è stato tolto un analogo gol 2 settimane fa a Seedorf in occasione della partita, se non sbaglio, con il Lecce, quindi mi sembra che ci deve essere un metro unitario per tutte quante le squadre,
anche perché poi questi gol di mano permettono alle squadre di andare avanti in classifica e di annullare anche poi l'interesse. E io vorrei essere anche duro, il regolamento del calcio italiano. Menenti, cosa ne pensi te?
Assolutamente deprecabile, è una situazione che sta rasentando, proprio una situazione ridicola a dir poco. Il problema è sempre lo stesso, mano sì, mano fallo volontario, mano fallo involontario. Io sono cresciuto con il discorso che se la mano è attaccata al corpo il fallo non c'è, se la mano è distante dal corpo in una maniera o nell'altra devia la traiettoria della palla, come è successo con il gol di Adriano, per me a quel punto la cosa deve essere punita in una maniera o nell'altra. Ovviamente, e dico ovviamente, non possiamo pretendere da un attaccante che vada dall'arbitro e dica no, guardi, l'ho toccata con la mano. Questo non
sarebbe bello comunque che un attaccante
sarebbe un bel gesto,
questo.
Ma l'euforia del momento credo che non lo porti in nessuna situazione. Invece bisogna comunque considerare il fallo di mano tale se devi alla traiettoria della palla e la mano non è attaccata al corpo. Io penso che questa sia una delle regole proprio basilari della situazione, anche perché poi la volontarietà o l'involontarietà non credo che sia giudicabile dall'esterno.
Può essere involontario se un pallone rimbalza, ma non è certamente volontario quando il braccio si allontana dal corpo. Il gol di Adriano nel derby con il Milan era da annullare clamorosamente, secondo me. Ma io su questo vorrei restare, perché ci sembra un punto importante. Saluto Don Leonardo Biancalani, parroco di San Vincenzo in provincia di Livorno e presidente onorario della Nazionale Italiana Religiosi, di ritorno da una tournée in Portogallo. Poi parleremo dopo, si è classificata sesta su 18 squadre. Don Leonardo poi dopo ci darà i particolari. Don Leonardo, e allora nel calcio è entrata anche a far parte nelle regole la mano, l'uso della mano oltre che del piede?
Allora, buongiorno prima di tutto a te e ai radioascoltatori. Io credo che qui siamo su una questione vessata. Una cosa è certa, non so se ultimamente si sta giocando a beach volley trasformato nel calcio o calcio. Io sono cresciuto e ho fatto anche l'arbitro.
Siamo sapendo, tutti cresciuti, che la mano è fallo comunque.
La mano è fallo, quindi questa è un'interpretazione. Io ho ascoltato Collina che ha detto che è una interpretazione del FIFA World International, quello che automaticamente fa giurisprudenza legato alle regole. Però non si capisce come mai dalle altre parti, seguendo anche altri campionati, venga fischiato. Quindi o c'è una unitarietà a livello planetario o altrimenti è la classica cosa all'italiana.
Castellani.
Ma innanzitutto saluto Leonardo, padre Leonardo, sono perfettamente d'accordo. E nel momento in cui l'arbitro vede il tocco di mano, quella mano che si allontana in maniera proprio siderale dal corpo, va fischiato il fallo, anche perché questa partita ha garantito all'Inter altri 3 punti, danneggiando pesantemente il Bologna che lotta per la salvezza, ed è stato un gol assolutamente decisivo ai fini del risultato.
Il problema è che, qui torniamo a parlare di valori nello sport e del calcio, che le società interessate, i calciatori interessati, gli stessi media, la radio, la televisione, che tanto business fanno con il calcio, non parlano di queste cose, le nascondono, le danno comunque per episodi marginali all'interno di una partita. E questo è gravissimo, secondo me.
Ma io credo che ci sia un problema, secondo me, di verificare la correttezza nello sport. Purtroppo, così come è messa anche mediaticamente la cosa, non è che l'attaccante che fa il gesto del fair play viene apprezzato. Io vorrei ricordare un episodio molto semplice, capitato a Brienza, che a un certo punto non ha deciso di far gol. È stato mandato alle 1:15 di notte e non è che il suo gesto sia stato poi valorizzato. E quindi, voglio dire, chi confessa spesso viene visto come uno scemo, un cretino, stai zitto, non lo fare. Quindi anche chi vorrebbe farlo si trova preso nel sacco.
Magari si trova criticato dalla stessa società.
Esatto, quindi o si cambia veramente anche lì un modo, una cultura comune di correttezza di quei valori dello sport che li devono affiorare, o altrimenti ci saranno sempre queste furberie.
Benenti.
Cominciamo invece di punire i giocatori a punire le società. Sarebbe una bella cosa, invece di punire il giocatore e dargli delle giornate, poi mettiamo delle pene per le società che non possono più avere quegli introiti o andare in video per una settimana, due settimane. Vediamo che cosa succede, perché poi il punto focale, come ci insegnano tutti, sono sempre i soldi che stanno dietro a questi movimenti. Incominciamo a togliere questi incentivi che hanno queste società e vediamo che cosa succede.
Don Leonardo Biancalani, poi chiuderemo con Avvenire, con Biancalani da Milano, con Castellani da Milano. Don Leonardo Biancalani, allora, questa partecipazione della Nazionale Italiana Religiosi a Braga, in Portogallo, a questo quarto torneo europeo di calcio a 5, la squadra italiana, composta da sacerdoti e religiosi, è arrivata sesta. Che cosa ci puoi dire?
Un buon risultato da un punto di vista agonistico, devono migliorarlo, ma io credo che la cosa più bella che mi hanno raccontato è stato veramente il fatto di questa comunione sacerdotale. Ormai sta a livello veramente europeo, entrando sempre più nella consapevolezza dei sacerdoti, l'investimento delle loro energie per la pastorale sportiva. E questo direi che è una vittoria, diciamo, di tanti sacerdoti, che però devono continuare con maggiore entusiasmo, sapendo che investire nello sport vuol dire investire sui giovani vuol dire cercare di costruire un mondo migliore e generare un futuro pieno di speranza.
Tra l'altro, la squadra italiana nazionale, ricordo che si stava parlando di calcio a 5, si sta parlando di un torneo europeo tra sacerdoti e religiosi di calcio a 5 a Braga, che si è conclusa nei giorni scorsi in Portogallo, a Braga. La squadra italiana era guidata da un signor allenatore, tra l'altro.
Esatto, Renzo Olivieri, che lui lo dice con molta modestia, è specializzato più ovviamente sul calcio a 11, però credo che abbia sempre da insegnare, come uomo che ha vissuto per 40 anni il calcio, ha sempre molto da insegnarci, ad essere veramente dei veri sportivi con la S maiuscola.
Quindi sesto posto per la Nazionale Italiana Religiosi in Portogallo su 18 nazionali partecipanti.
E lasciami dire, mi sembra un po' un brodino per l'Italia, però speriamo che la prossima volta riescano almeno ad arrivare fra le prime quattro.
Ecco. Grazie a Don Leonardo Biancalani, che è il presidente onorario della NIR, la Nazionale Italiana Religiosi, e parroco a San Vincenzo in provincia di Livorno. Grazie e buona settimana a Don Leonardo. Castellani, chiudiamo con te. Iniziano le coppe europee, c'è questo triplo scontro Italia-Inghilterra, come lo vedi?
Sì. È molto tirata, molto dura. Chi rischia di più è sicuramente l'Inter, perché trova la squadra più forte del mondo, e soprattutto poi Mourinho, a inizio stagione, gli è stata consegnata una busta in cui c'era scritto vincere assolutamente la Champions League. Quindi diciamo che sono tutte e tre partite a rischio, tutte e tre molto delicate, però diciamo che l'Inter si gioca qualche cosa di più dal punto di vista della credibilità internazionale, perché in Italia ha dimostrato di essere la più forte.
Ultima notizia è l'incidente di Pistorius, un incidente in barca al campione sudafricano. Le notizie ci parlano di condizioni non gravissime, ma comunque serie, di Pistorius, quindi facciamo gli auguri anche come redazione sportiva della Radio Vaticana all'atleta disabile Oscar Pistorius. Castellani, io chiuderei questa nostra settimana sportiva, vedremo poi lunedì, parleremo anche della Clericus Cup, ma lo faremo lunedì prossimo. Grazie a te e a tutta la redazione sportiva di Avvenire.
Grazie a voi.
Grazie a Massimiliano Castellani. Antonio Menenti, allora auguri anche a te per la tua Roma che sta partendo oggi per la partita con l'Arsenal. Vedremo quello che in campo domani farà la Roma.
Come oramai è un mio motto, spero di essere contento mercoledì mattina.
Grazie e auguri a tutte le squadre italiane comunque impegnate nelle coppe. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Mario Scattone, a Maria Serena Tullio e ad Eva Orman. L'appuntamento con lo sport è per lunedì prossimo.